Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Abbiamo sempre presente le intenzioni principali di questi giorni, in particolare per la pace. Dal Santo Vangelo secondo Giovanni, capitolo 4, versetti 43-54. Trascorsi due giorni, partì di là per la Galilea. Gesù stesso, infatti, aveva dichiarato che un profeta non riceve onore nella propria patria. Quando dunque giunse in Galilea, i Galilei lo accolsero, perché avevano visto tutto quello che aveva fatto a Gerusalemme durante la festa. Anch'essi, infatti, erano andati alla festa. Andò dunque di nuovo a Cana di Galilea, dove aveva cambiato l'acqua in vino. Vi era un funzionario del re che aveva un figlio malato a Cafarnao. Costui, udito che Gesù era venuto dalla Giudea in Galilea, si recò da lui e gli chiedeva di scendere a guarire suo figlio, perché stava per morire. Gesù gli disse: «Se non vedete segni e prodigi, voi non credete». Il funzionario del re gli disse: «Signore, scendi prima che il mio bambino muoia». Gesù gli rispose: «Va, tuo figlio vive». Quell'uomo credette alla parola che Gesù gli aveva detto e si mise in cammino. Proprio mentre scendeva gli vennero incontro i suoi servi a dirgli: «Tuo figlio vive». Volle sapere da loro a che ora avesse cominciato a star meglio. Gli dissero: «Ieri, un'ora dopo mezzogiorno, la febbre lo ha lasciato». Il padre riconobbe che proprio a quell'ora Gesù gli aveva detto: «Tuo figlio vive», e credette lui con tutta la sua famiglia. Questo fu il secondo segno che Gesù fece quando tornò dalla Giudea in Galilea. Parola del Signore. La difficoltà principale di questo testo sta nei versetti introduttivi, versetti 43-45, perché il versetto 44 sembra contraddire il versetto 45 che segue. Quindi tutti i commentatori, compreso le note, ecco, nelle Bibbie, per esempio la Bibbia di Gerusalemme, cercano di risolvere la questione in un modo o in un altro. Per esempio leggevo adesso la nota della Bibbia di Gerusalemme che riferisce il versetto 44 a ciò che verrà raccontato alla fine del capitolo sesto del Vangelo di Giovanni, quando i suoi discepoli lo abbandonano, eccetera. Non mi sembra una soluzione un po' difficile da sostenere, ma segnala che c'è questo problema, insomma. Ecco, per il resto vi lascio subito la parola.
Questo versetto 44 secondo me si può spiegare in due modi. Il primo è che Gesù non abbia apprezzato l'accoglienza che gli hanno fatto i Galilei, come non aveva apprezzato il successo che aveva avuto a Gerusalemme, dicendo appunto che non si fidava del fatto che avevano creduto. E un'altra spiegazione potrebbe essere che lui va in Galilea proprio perché non voleva avere successo. Cioè lui veniva dalla Giudea, dove aveva battezzato e convertito molti, aveva attirato molta attenzione. Potrebbe essere che si sia spostato in Galilea per stare più nascosto. Infatti torna a Cana e fa un miracolo molto simile a quello di Cana, perché anche a Cana solo pochi avevano notato il miracolo, e anche qui praticamente solo il funzionario e la sua famiglia credono, perché sono gli unici veri testimoni del miracolo. E quindi potrebbe essere che lui in Galilea voglia avere un profilo molto più basso, molto più nascosto.
Anch'io in un certo senso ho seguito questa pista sotto un'altra sfumatura, cioè quella della fede senza bisogno di segni. Tradizionalmente, insomma, nei commenti del secolo scorso, il Vangelo di Giovanni è diviso in due: il libro dei segni e il libro della gloria, mi sembra che la chiamino, un commento famoso che poi ha avuto successo divide sempre il Vangelo di Giovanni, gli primi 11 capitoli, libro dei segni e poi libro della gloria. In realtà in questa prima parte, cosiddetto libro dei segni, c'è una diffidenza di Gesù, cioè c'è una specie di biasimo di Gesù nei confronti dei segni, cioè almeno a me è sembrato di poter seguire questo fin dal primo segno, la risposta che Gesù dà a Maria, a sua madre, quando lei gli chiede il miracolo, e poi più avanti, quindi capitolo 2 versetto 4, poi capitolo 2 versetto 23 ancora si dice mentre era a Gerusalemme, sì, è stato già citato da Tommaso, molti, vedendo i segni che faceva, credettero nel suo nome, egli però non si affidava loro. Poi il colloquio con Nicodemo, di nuovo sappiamo, nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui, e Gesù risponde, se uno non nasce di nuovo non può vedere il regno di Dio. Poi, se vogliamo, c'è ancora, per ogni segno si può dire, c'è una risposta di Gesù. Capitolo 26, voi mi cercate non perché avete capito i segni, ma perché avete mangiato e vi siete saziati. E qui mi è piaciuto il titolo che il commento che seguo dà a questo brano: un aristocratico della Galilea impara cos'è la fede. Perché Gesù in un certo senso lo richiama alla fede senza bisogno di segni, però questo funzionario ha un bisogno impellente e tragico, perché il figlio sta morendo e insiste, però poi crede alla parola senza che Gesù vada con lui, crede alla parola e scende. Insomma, alla fine mi è sembrato che la conclusione del Vangelo, che è la prima conclusione, quella del capitolo, quella dell'episodio di Tommaso, sia proprio questa: beati quelli che pur non avendo visto crederanno. Si potrebbe anche seguire tutto il Vangelo in questa linea, insomma.
Sì, anch'io come la Sara avevo fatto un po' questo pensiero, però è l'unica cosa che mi sono chiesta è questa. Prima dice che credette alla parola, poi però al versetto 53 dice: il padre riconobbe che proprio in quell'ora Gesù gli aveva detto tuo figlio vive, e credette lui e tutta la sua famiglia. E quindi è un interrogativo solo che mi faccio, perché certo abbiamo visto in questi capitoli come Gesù porta le persone che incontra a una fede sempre maggiore, sempre più piena, no? E quindi anche qui forse questa è la risposta, insomma, che non lo so, era una domanda che mi facevo.
Sui primi versetti effettivamente si può stare quello che a una delle due soluzioni che Tommaso proponeva prima, forse mi pare che in ambedue le soluzioni si presuppone che la patria di Gesù sia la Galilea, o sbaglio? Perché la prima soluzione in questo momento non me la ricordo, ma nella seconda soluzione, cioè che Gesù lascia la Giudea, come si dice all'inizio del capitolo 4, i primi tre versetti del capitolo 4, ti dice appunto che Gesù lascia la Giudea perché il suo successo gli provoca anche molta attenzione e da parte delle autorità, e per questo lascia la Giudea. Quindi dove c'è molto successo c'è anche più pericolo. Mi sembra che queste due cose sono rilevate più di una volta, che il successo di Gesù sia in Giudea insieme al pericolo in Giudea sembra testimoniarlo anche l'inizio del capitolo settimo, lo si vedrà più avanti, quando c'è la festa, l'Evangelista ricorda che c'è la festa delle capanne, e qui sono i fratelli però, la famiglia di Gesù, i fratelli dicono: ma se uno vuole manifestarsi lui, farsi conoscere, ecco, non fa i segni che tu fai di nascosto, cioè qui in Galilea, ma li fa dove, di modo che anche tutti i tuoi discepoli vedano. Si presuppone che Gesù abbia un grande seguito in Giudea, e Gesù in quel caso lì, poi vedremo, dice: no, ma non è la mia ora, andateci voi, ecco, io non vengo a questa festa. Poi ci va, ma non con loro, come dice il testo, come di nascosto. E poi improvvisamente, a metà della festa, ecco, compare pubblicamente. Ma anche lì si suppone che la Giudea sia il luogo del grande successo di Gesù, anche nel testo di oggi, perché anche i Galilei che lo accolgono così perché erano anche loro alla festa a Gerusalemme. Quindi si suppone che in Giudea Gesù abbia fatto molti miracoli e che abbia un grande seguito, e anche perciò molto ostilità da parte, o pericolo da parte delle autorità. Questo potrebbe essere l'onore di cui si parla qui, perché quello fosse essere un punto anche per interpretare, quindi nel senso un po' che diceva Tommaso nella seconda soluzione. Gesù stesso aveva testimoniato che appunto nella propria patria uno non ha l'onore, l'onore non ha un grande successo e quindi non ha neanche molto pericolo. Questa è un'impressione, può essere questa, per mettere d'accordo il testo, perché qui il versetto 44 è introdotto come la spiegazione del perché Gesù va in Galilea. C'è un difatti anche, difatti Gesù stesso aveva testimoniato, quindi potrebbe essere questa la soluzione migliore. Poi c'è il seguito del il miracolo, il secondo miracolo a Cana, e avete già spiegato, ecco, come mi pare che la cosa centrale sia che l'uomo si fida della parola di Gesù. Bisognerebbe mettere insieme tutte le dichiarazioni che ci possono essere nel Vangelo riguardo ai segni. I segni mi sembrano molto importanti per la fede. Pur avendo fatto tanti segni, non credevano in lui. I segni sono importanti, ecco, per suscitare la fede, ma non sono, non sono, diciamo, sono un inizio probabilmente. Ecco. Nella prima parte del Vangelo è vero, è questo il modo in cui sono indicati i miracoli. Nella seconda parte del Vangelo, forse è anche un problema di edizioni del Vangelo, perché non andiamo su questa strada, però è sempre difficile risolvere tutti i problemi senza tener conto che il Vangelo può aver avuto e ha avuto sicuramente più di una scrittura. Nella seconda parte sono chiamati le opere. Se non credete alle mie parole, credete a me almeno per le opere, cioè i miracoli che Gesù fa, sono chiamate le opere, o le opere del Padre, eccetera. Quindi ci può essere questa differenza, però ambedue, sia i segni che le opere, sono molto importanti, se Gesù stesso si appella alle opere o ai segni, però non sono la fede più matura. Ecco, la fede più matura è quella di fidarsi della parola di Gesù. Ecco, concluderei così, ecco, che da questo, se si guarda da questo punto di vista quello che è avvenuto in Samaria, è un esempio di ciò che di coloro che credono alla parola di Gesù. Lì non si raccontano miracoli, ma soltanto si sottolinea la chiaroveggenza di Gesù come profeta che vede i cuori, e poi i discorsi di Gesù. Rimase con loro 2 giorni, abbiamo udito e sappiamo, avendo ascoltato la sua voce, quella voce di Gesù convincente che suscita la fede. Quindi potrebbe essere appunto in grande continuità, ecco, il brano di oggi con il testo dei Samaritani. Ecco, presentiamo al Signore con fede le nostre intenzioni nel nome di Gesù, che intercede per noi, intercede per tutta l'umanità presso il Padre. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Il Signore conceda a Papa Francesco saggezza e lungimiranza in ogni sua scelta. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Mandi il Signore il suo Santo Spirito su tutta la Chiesa e su tutto il mondo. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché deve affrontare gravi malattie, sia sostenuto da una speranza e da una fede incrollabili. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Perché si approfondisca sempre di più il nostro rapporto d'amore con la parola di Dio. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Preghiamo perché il Signore benedica tutte le iniziative che si prendono a favore della pace, di una riapertura del dialogo, del negoziato, anche del compromesso, per giungere a concludere questa guerra e a garantire una stabilità e una assenza di guerra, se non pace piena. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Il Signore benedica e custodisca nostro fratello Domenico, che si prepara alla professione. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore.
Prego anche per la famiglia di Raissa, è stata ospitata dalla mia famiglia.
Come?
Una delle sue figlie è voluta tornare in Ucraina con i bambini, è partita ieri, perché il Signore la custodisca e custodisca tutti loro. Preghiamo.
Ascoltaci, o Signore. Ecco, ricordiamo sempre gli più anziani, gli ammalati, delle nostre comunità, le persone che ci sono raccomandate in modo speciale, che conosciamo. Avere bisogno dell'aiuto del Signore il sostegno nella fede. Preghiamo.
Ascoltaci,
Signore. Poi ancora sempre per tutti quelli che ci seguono in questo momento, nell'Eucaristia quotidiana, nella nostra lezione, che il Signore li conforti e esaudisca le loro intenzioni. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ti preghiamo nel nome del tuo Figlio, il Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.